State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian. Io sono Massimiliano Gugole. Negli Stati Uniti sono stati registrati oltre 34 milioni di contagiati da Covid e oltre 600.000 morti, il paese al mondo con il numero più alto sia di casi registrati che di decessi. La campagna di vaccinazione statunitense si è rivelata tra quelle di maggiore successo al mondo, con oltre il 50% della popolazione che oggi ha ricevuto almeno una dose del vaccino e con oltre il 40% che ha completato l'intero ciclo. In Australia il numero dei casi di infezione delle vittime del coronavirus è stato limitato ed è solo il 2% della popolazione ad avere completato la profilassi vaccinale. Assieme ad Israele, gli Stati Uniti hanno avuto per primi la possibilità di sperimentare le conseguenze dei vaccini e la loro efficacia, ed è da lì che vengono buona parte degli studi scientifici che ne analizzano gli effetti. Uno dei primi studi è arrivato dalla California, dove sono state misurate le nuove infezioni nel personale sanitario sottoposto a vaccinazione. In pratica, quanti si sono ammalati dopo essere stati vaccinati? Ne parliamo oggi con una delle autrici di questo studio, la dottoressa Francesca Torriani, professoressa di medicina clinica e direttrice del programma sull'infezione, prevenzione e epidemiologia clinica nell'ambito del Dipartimento di Malattie Infettive e Salute Pubblica Globale della Facoltà di Medicina della University of California, San Diego. Buongiorno Francesca e benvenuta su SBS.
Buongiorno.
Ecco Francesca, partiamo da quali sono appunto i risultati di questo studio. Quale protezione offrono i vaccini contro l'infezione da Covid-19 secondo i risultati che avete ottenuto?
La protezione è quasi eccezionale, nel senso che solo una minoranza di individui che erano stati vaccinati, e noi a quel tempo usavamo il vaccino Moderna o il vaccino della Pfizer, in una popolazione di approssimativamente 15.000 individui vaccinati, solo 0,05% di questi individui hanno contratto un'infezione. Il primo articolo che abbiamo fatto è stato giunto assieme a UCLA, che è l'altra università di Los Angeles, e la nostra. Quindi il totale della popolazione che avevamo vaccinato era 36.659 lavoratori in ospedale che potevano essere testati per il virus. Quindi noi facevamo non solo test lavoratori in ospedale che erano sintomatici, chiaramente, perché volevamo trovare infezioni sintomatiche, però volevamo anche trovare le infezioni che non è senza sintomi, e di conseguenza facevamo test ogni settimana, facevamo questi test ai laboratori in ospedale, e quindi ne abbiamo testati 4.167 e 7 di questi laboratori hanno contratto un'infezione.
Quindi numeri molto bassi. Tra l'altro è da ricordare che questi dati sono stati raccolti in una fase dove la pandemia era ancora molto acuta. Quali risultati ti aspetteresti ora con un numero di infezioni molto più basso negli Stati Uniti?
Sì, noi continuiamo la nostra vaccinazione, cioè dei nostri lavoratori in ospedale. In pratica abbiamo vaccinato volontariamente, perché questo non era un vaccino, per ora non è un vaccino obbligatorio, circa 85-87% della nostra forza di lavoro è stata vaccinata volontariamente. Di questi abbiamo avuto minimi numeri di persone che sono state infettate, quindi meno di 20 persone, e parlo qui di UCSD unicamente. Quindi cioè, quello che vediamo è con regolarità persone che testano positive che non sono vaccinate.
Alcuni governi sembrano accettare la vaccinazione come una garanzia sufficiente per una certa normalità, ad esempio il Green Pass israeliano e anche quello europeo, mentre altri come l'Australia hanno un approccio diverso. Ad esempio il ministro della salute Hunt non considera la vaccinazione della popolazione sufficiente, ad esempio alla riapertura dei confini internazionali, e al momento essere vaccinati o meno in Australia non fa differenza rispetto ad esempio alle procedure di quarantena. Qual è al momento l'opinione medico-scientifica prevalente?
L'impressione è questa, è che l'immunità naturale non è sufficiente e non è durevole quanto i vaccini. Di conseguenza consideriamo solo l'immunità data dal vaccino come un'immunità durevole. E di conseguenza pensiamo che circa 60-70% della popolazione dovrebbe essere vaccinata per ridurre il numero dei contagi in una popolazione definita. Di conseguenza io non so a quanto siete, noi siamo per esempio in California, abbiamo passato mi sembra il 70% di persone che sono vaccinate in California.
In Australia siamo al 2%.
Avete parecchia strada da fare ancora. Si parla tanto dell'efficacia dei vaccini con le varianti, no? E l'efficacia dei vaccini è ottima anche con le varianti della maggioranza dei vaccini. Il problema è che queste varianti, se circolano nella popolazione, hanno molta più possibilità di dare un'infezione. Possono infettare molto più facilmente del virus di partenza, del virus selvaggio. Di conseguenza, più si aspetta vaccinare una grossa parte della popolazione, più persone potranno essere infettate in maniera più facile.
Vi ricordiamo che stiamo parlando con la dottoressa Francesca Torriani, professoressa di medicina clinica e direttrice del programma sull'infezione, prevenzione e epidemiologia clinica nell'ambito del Dipartimento di Malattie Infettive e Salute Pubblica Globale nella Facoltà di Medicina della University of California, San Diego. Francesca, tu sei anche un medico in prima linea, oltre ad essere una docente. Che cosa hai visto in questi mesi nelle corsie del tuo ospedale?
Quello che abbiamo visto, specie in dicembre e gennaio di quest'anno, è stata veramente una situazione catastrofica, nel senso che non avevamo letti a sufficienza per dare le terapie che pazienti avrebbero dovuto ricevere e le terapie di base, no? E quindi quando si raggiunge un tale numero di pazienti nelle varie corsie è che bisogna prendere delle decisioni molto difficili, cioè guardare le chance di una persona di potercela fare e quindi decidere di trattare uno invece di un altro. E questo è proprio tragico. Quello che vediamo adesso è che l'età delle persone ospedalizzate adesso che ospedalizziamo, quindi sono i rari casi di persone che hanno un'infezione e che poi abbisognano di un'ospedalizzazione, sono molto più giovani, no? Mentre prima all'inizio della pandemia vedevamo persone cioè, di 50 o più anni e poi con malattie gravi o che li mettevano più a rischio di eventi proprio gravi e di morte, adesso vediamo proprio persone molto giovani, persone che hanno 20-30 anni senza altre malattie e quindi che aspettano, si infettano, aspettano troppo a lungo e vengono solo quando hanno veramente un caso grave di COVID. E questo è molto triste perché sono vite sprecate, sono vite perse che non dovevano essere perse.
Francesca, com'è stata la reazione dell'opinione pubblica americana all'offerta del vaccino? Ci sono state molte resistenze?
No, direi che la resistenza, cioè, c'era più esitazione in determinate popolazioni che hanno sofferto discriminazione, che avevano più domande. Quando poi ci siamo recati in queste regioni e abbiamo parlato con le popolazioni, con i leaders delle loro comunità, questa esitazione è andata via e quindi molta gente delle popolazioni che hanno meno agevolazioni e così hanno voluto poi vaccinarsi. Quindi noi abbiamo avuto un uptick di vaccinazioni molto importante. E poi adesso, proprio più recentemente, nelle ultime settimane, per raggiungere questo mitico 70%, sono state, come forse sapete, sono stati introdotti parecchie agevolazioni e lotterie per premiare le persone
che si vaccinano
e anche hanno fatto cose molto creative, nel senso che hanno anche dato per le età più giovani, hanno dato college tuition gratis per un anno, no? E quindi questo come risultato è stato un risultato molto positivo e la popolazione età 19 o 16 e 25 anni è venuta proprio en masse a farsi vaccinare. Direi che quello che è importante secondo me è proprio a livello dei leader, se i leader politici e i leader medici non sono favorevoli alla vaccinazione e non spingono la vaccinazione come un metodo proprio di salvare il resto dell'umanità e di uscire da questa pandemia, secondo me la popolazione sarà molto meno entusiasta perché non capirà perché bisogna vaccinarsi. Quindi ci vuole secondo me proprio un convincimento delle autorità politiche, delle autorità mediche, una presenza di queste autorità o degli scienziati per poter parlare, no? Questo l'abbiamo visto negli Stati Uniti, no? C'era molta più resistenza all'inizio con un governo che non pensava neanche che Covid fosse un problema e poi col cambio di governo abbiamo visto che c'è stato proprio un invitamento a vaccinare e una comunicazione che era chiara ed era molto convincente per tutte le popolazioni.
E perché secondo te esiste diffidenza verso il vaccino contro il Covid-19 quando i numeri, anche quelli che abbiamo citato prima assieme a te, ne sembrano confermare una straordinaria efficacia?
Secondo me è il fatto, cioè c'è molta disinformazione, ma anche cioè persone non, fino a quando non vivono qualcosa di così brutto come quello che noi vediamo negli ospedali, probabilmente se non ci sono molti contagi, no? La popolazione non vede cioè l'orrore di questa pandemia, perché non è toccata da questa pandemia. E non è solo il fatto di essere ospedalizzato, di morire, è il fatto anche delle conseguenze anche di long COVID, no? Queste malattie che sono prolungate anche nei giovani che non hanno bisogno di essere ospedalizzati e che poi veramente influiscono molto male sulle persone e le diminuiscono parecchio. Quindi cioè non è solo la morte o l'ospedalizzazione, è anche il fatto che è un'infezione che non è bella da avere, è meglio evitarla. E anche in futuro non è che aver Covid per sé dà un'immunità naturale, molto probabilmente l'immunità naturale è solo in persone che hanno avuto veramente casi gravi di Covid, quindi gli altri saranno ancora suscettibili, mentre questo non è visto col vaccino, anche se si contrae la malattia è senz'altro veramente minima e quindi gli effetti della malattia sono meno col vaccino. Quindi io penso che ci voglia educazione, bisogna dare dei perks, delle cose che possono toccare persone diverse che hanno varie realtà sociali, varie realtà di età, o infine dimostrare con l'evidenza che si può uscire da una pandemia e che il mondo deve essere vaccinato, perché non si può uscire da una pandemia senza il mondo intero avere accesso al vaccino e essere vaccinato.
Davvero grazie alla dottoressa Francesca Torriani per questo contributo. Francesca, spero che ci potremo risentire presto.
Sì, certo.
Grazie.
Ciao e grazie.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.